Ieri accennavamo, dopo aver parlato dei miracoli del Signore, volevo fare la meditazione, diciamo così, sulle parabole del Signore, anche se poi collegandole con la nostra con la vocazione. In realtà, dunque, esistono, sappiamo benissimo, no? Alcune grandi parabole, non so, per esempio la parabola del figlio prodigo, oppure la parabola del buon samaritano, oppure la parabola della, dei servitori pagati lungo le ore, diciamo sempre allo stesso prezzo, però in realtà lo stile di Gesù è quello di parlare in parabole, cioè non ci sono soltanto alcuni racconti, ma spesso il Signore usa proprio parabole per comunicare normalmente. Per esempio, quando Gesù dice: vi farò appunto pescatori di uomini. Chiaro che l'espressione pescatore di uomini non è una parabola in sé, no? Però è una metafora, cioè il Signore prende un modo di dire, di parlare normale tra di noi, cioè pescatori, e lo usa per parlarci della realtà del cielo. Della realtà del rapporto con lui. Oppure, per esempio, prendiamo l'esempio del sale, quando Gesù dice che se il sale è scipito, a che cosa può servire? Ecco, allora la domanda è, su cui facciamo l'orazione adesso, quanto noi facciamo l'orazione con questo, quanto noi facciamo l'orazione con le parabole, quanto noi facciamo l'orazione, diciamo così, col Vangelo, e quanto noi facciamo l'orazione con le parabole. Io non so quanto rimarrà di questo corso di ritiro, spero che, non so, spero che rimanga molto, però se è andato male spero che rimanga poco, dipende da ciascuno come l'ha vissuto, no? Però una cosa dovrebbe rimanere, diciamo, che è assolutamente chiara, e cioè l'importanza di fare l'orazione con il Vangelo. Credo che, appunto, faremo ancora tutto il ritiro utilizzando continuamente il Vangelo. E voi sapete che, sappiamo tutti, no? Che Papa Francesco quante volte ha insistito perché portassimo sempre il Vangelo con noi. Chi abita a Roma, non so, è stato anche in Piazza San Pietro, magari se l'è visto anche regalare il Vangelo, perché c'erano, messo in un paio d'occasioni, una volta un libretto, una volta proprio il Vangelo regalato dal Papa, no? E ovviamente non si tratta per forza di avere il Vangelo materialmente. Io penso che ciascuno di noi ha il suo iPhone, il suo smartphone in cui può leggere il Vangelo. E cioè noi dovremmo imparare, potrebbe essere proprio uno dei propositi di questo corso di ritiro, dovremmo imparare a fare un riferimento costante al Vangelo. Il Papa, chi lo conosce da vicino, dice che quando lo si sente parlare, parla proprio con il Vangelo in mano, ma non nel senso che, come posso, non, noi conosciamo, se non potrei, posso anche fare i nomi ma non li faccio, no? Persone che fanno continuamente citazioni, magari esegeti che fanno continuamente citazioni del Vangelo, no? Ecco, non in quel senso. Cioè, il Papa non è che parla contrariamente il Vangelo in mano nel senso che fa le citazioni del Vangelo, ma nel senso che si vede proprio che ha come norma di vita il Vangelo. E non c'è altra possibilità di santità. Cioè, il Vangelo, cioè, si può diventare santo soltanto attraverso il Vangelo. Quindi per noi il Vangelo non può essere soltanto il fatto che gli dedichiamo dai 2-3 minuti al giorno. Deve essere veramente, bisogna che ci pensate, cioè deve essere qualcosa di molto più importante. Io da un po' di anni trovo molto molto utile leggere il Vangelo della Messa. Quindi, diciamo, fare la norma del Vangelo leggendo il Vangelo della Messa. E non nel senso che quello della Messa vale, nel senso che prima o dopo, in genere dopo la Messa, dedico i miei minuti a leggere quel Vangelo lì. A volte non è sempre così, no? A volte, per esempio, quando c'è stato l'anno paolino, insomma, lo facevo con San Paolo, no? Oppure a volte una persona può prendere la prima lettura, la seconda lettura, che sono, se sono del Nuovo Testamento. Però vale la pena, proprio vale la pena leggere il Vangelo e cercarsi anche dei Vangeli che hanno delle buone note. Adesso qui potrei fare i miei esempi, ma non li faccio, ciascuno. Per esempio, nella fare l'orazione sulla parabola del buon samaritano è molto utile, è essenziale sapere che quando Gesù dice invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e ne ebbe compassione. Ecco, questo ne ebbe compassione, in realtà in greco è esattamente lo stesso verbo che utilizza San Luca per parlare nella parabola del figlio al prodigo di quando il padre dice, quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro. Ne ebbe compassione del buon samaritano, è lo stesso verbo di commosso gli corse incontro. Ecco, sapere che questo verbo, che è lo stesso verbo, che è la stessa parola, ci fa capire che non è soltanto una ci fa capire che atteggiamento del cuore dobbiamo avere, ci fa capire che avvicinarsi alla persona ferita è lo stesso comportamento che ha il padre e così via. Per esempio questo versetto, no, del figlio al prodigo, quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò, questa frase è tutto il Vangelo. E il centro di questa frase, che è tutto il Vangelo, è commosso. Voi pensateci, quando era ancora lontano, è chiaro che, diciamo così, se uno non conoscesse tutto il Vangelo, se uno non conoscesse il cristianesimo, non è che se legge questa frase capisce il Vangelo, cioè no. Però chi ha il background di tutta la vita cristiana riconosce che in questa frase c'è tutto. quando era ancora lontano. Questo è Dio che crea, no? Questo è Dio che la creazione è il nulla, è ancora, siamo ancora nel nulla, no? Più lontano di così. Il padre lo vide e commosso gli corse incontro. È Dio che viene incontro all'uomo, è Dio che viene incontro a ciascuno di noi. Gli si gettò al collo e lo baciò. Lo baciò è il paradiso. Gli si gettò al collo, i padri della Chiesa ne parlano tantissimo di questo gli si gettò al collo, perché è l'abbraccio, però è anche vero che è l'abbraccio della croce. Eccolo, su questo dobbiamo veramente imparare a lavorare, dobbiamo imparare a incuriosirci. Allora, a mio parere le note migliori sono le note dei Vangeli un pochino esegetiche, cioè senza finire nelle note specialistiche, però appunto quelle che ti dicono una cosa del genere, quelle che ti dicono guarda che qui c'è questa parola, questo verbo, collegalo, sono molto importanti, no? E questa parabola del figlio al prodigo, per esempio, quanto ci abbiamo lavorato. C'è stato qualcuno che ha notato che questo racconto del padre con i due figli in realtà è tale quale la storia di Lazzaro con Marta e Maria. Non so se ci hai mai pensato questa cosa. Qui abbiamo un padre con due figli, no? Uno giovane scapestrato che poi si converte e l'altro invece che rimane a casa, no, tutto il tempo a lavorare, e quando torna il figlio minore non è contento, anzi si lamenta col padre perché dice a me non è mai stato dato neppure un capretto. Ecco, questa storia sembra di intravedere dietro questa storia proprio la vita, la storia di Marta, di Lazzaro, Marta e Maria, in cui il padre, diciamo così, è la figura di Lazzaro, poteva essere un fratello maggiore, Marta e Maria, qui ci sono tantissime teorie. Voi sapete che Maria per molti secoli, adesso nessuno esegeta lo accetta più, no? Però in realtà molti santi, anche San Cosimo Maria Scrivà, anche nostro padre, pensano che Maria, la sorella di Marta, sia in realtà Maria Maddalena. Sia poi possono esserci tre personaggi diversi, può esserci una Maria sorella di Marta, Maria Maddalena, e può esserci la peccatrice, quella di Luca 7, quella che fa che unge i piedi al Signore, come poi avviene nel Vangelo di San Giovanni, no? Possono essere tre personaggi diversi o possono essere lo stesso personaggio. Una persona può dire, certo, no, ma che c'entra la Maria, sorella di Marta, con Maria Maddalena? Perché uno, però, se poi a un certo punto uno accetta questa possibilità, che, ti ripeto, è una possibilità che è durata 18 secoli, non è che... Voi pensate che la sorella di Marta, Maria sorella di Marta, non ha una festa liturgica. Cioè uno dice, ma come, nell'immaginario collettivo è più santa lei di Santa Marta, no? Ma come mai non c'è la festa liturgica? Non c'è la festa liturgica perché la Chiesa di fatto pensa che sia Maria Maddalena. Cioè quindi sono in realtà, sono a una settimana, se non sbaglio, di distanza, no? Lì a luglio, 22-29 luglio. Allora, certo, questo ti dà una profondità, ti dice, ma allora vediamo un attimo, io quando effettivamente Maria Maddalena, in un certo senso, sicuramente una delle più sante persone del Vangelo, non si possono fare le classifiche sono, insomma, che c'è Maria, c'è la Madonna, poi c'è San Giuseppe, poi tutte le altre, no? Però certo, Maria Maddalena, insomma, negli elenchi dei santi, sia, che ne so, il Venerdì Santo, le canonizzazioni, c'è sempre, no? Sempre, sempre delle prime nominate. Ed è molto bello pensare, che cosa? Beh, ad una storia come quella del figlio prodigo, cioè una persona che per qualche motivo ad un certo punto ha condotto una vita dissoluta e che poi, poco per volta, torna avendo saputo appunto che Gesù era diventato amico di famiglia. E ce la rivedi, ce lo rivedi il rapporto tra Marta e Maria Maddalena, ce lo rivedi il rapporto che c'è tra fratello maggiore e fratello minore, cioè ci vedi che all'inizio Santa Marta, no, va da Gesù e le dice scocciata, ma insomma, perché non dice aiutarmi? Ci sta, diciamo, psicologicamente con il fratello maggiore che si lamenta del fratello minore. Ecco, adesso è tornato, comunque devo fare sempre tutto io in questa casa. Ecco. Allora, perché vedi, il punto è, ecco, perché è interessante fare l'orazione sul Vangelo del giorno e quindi sulle parabole, ma poi anche vedere la vita di Gesù, perché il punto è che mentre i miracoli sono quelli, poi noi non è che facciamo i miracoli, no? Invece, per quanto riguarda le parabole, ci sono le parabole che racconta Gesù e poi c'è il Vangelo in quanto parabola. Cioè, il fatto che noi riusciamo a leggere la nostra vita nel Vangelo, che è quello appunto che fa il Papa, no? Cioè, ecco, Gesù chi cerca? Gesù cerca i poveri. Cioè, quello che il Papa sta facendo non è che sta cambiando, l'ho già detto, no? Non è che sta cambiando il cristianesimo, sta cambiando i cristiani. Quando noi diciamo, cioè il Papa cerca i poveri, scusate, Gesù cerca i poveri, allora noi dobbiamo cercare i poveri. Cosa vuol dire questo? Lo deve risolvere ciascuno di noi, perché non dobbiamo naturalmente cambiare il nostro spirito, lo spirito dell'Opus Dei che viene da Dio, sarebbe assurdo cambiarlo, no? Però che dobbiamo cercare i poveri è vero, quindi a partire da nell'opera, appunto, nell'opera di San Raffaele, l'opera di... apostolico che ne facciamo con le persone giovani facendo le visite ai poveri, ma molto di più proprio nella vita quotidiana. E non è soltanto andare ai poveri, ma anche andarci poveramente. Cosa vuol dire andarci poveramente? Andarci poveramente significa anche andarci in maniera semplice, senza stare a pensare troppo alle conseguenze, non dico non pensarci per nulla, però senza pensare troppo. Quindi allora ci sono le parabole e poi c'è il Vangelo in quanto parabola. E in Gesù si vede questa straordinaria, appunto, unità di vita. Allora, vi dicevo, no? In una meditazione dicevo, Gesù che faceva il carpentiere, che faceva il falegname, non c'è mai una parabola in cui fa cenno al lavoro del falegname. Perché? Secondo me la risposta è che in realtà nessuno di quelli con cui lui parlava erano falegnami. Non ci risulta, no? Che fossero altri che facessero i carpentieri. E allora che cosa fa Gesù? Parla il linguaggio delle persone che lo ascoltano. E cosa faceva la gente? Faceva il pescatore, per cui Gesù fa gli esempi dei pescatori. Deve spiegare cosa succederà a San Pietro, San Giovanni, Sant'Andrea, gli dice sarete pescatori di uomini, che è una frase, pensateci bene, perché è una frase che a noi sembra logica, perché l'abbiamo sentita quando avevamo 2 mesi, ma in realtà è una frase assurda, cioè è una frase assurda, ma che vuol dire fare i pescatori di uomini? Però, capisci, no? San Pietro, se si sente dire pescatori di uomini, allora mi ci ritrovo fino a un certo punto. Ecco, questa è la parabola, che ci sono, però mi apre un orizzonte, mi apre il senso della vita, mi porta molto oltre. Non è soltanto, appunto, quindi allora parlava di pescatori, parlava di contadini. Parlava anche della vita quotidiana, no? Pensate, il mercante di perle, pensate, ecco, quello che va a pregare al tempio, che rimane indietro, pensate a quando arriva la notte, no? L'amico bussa, cioè quello che rimane senza cibo bussa, il giudice iniquo, cioè sono tutte cose della vita quotidiana per cui io, parlando con la persona, parto dalla vita della persona, non parto mai dalla... Ecco, no? Gesù, ripeto, non fa mai esempi di falegnameria, secondo me semplicemente perché non incontra mai falegnami. A me sembra abbastanza semplice, nel senso che in un paesino piccolo quanti potevano essere, non so, il ferramenta, no? Uno, cioè che tutti gli altri fanno altri lavori, no? Il ferramenta è il carpentiere, tutti gli altri Allora, adesso magari facciamo un pochino più breve questa meditazione, no? Visto che comunque abbiamo cominciato un po' tardi. Giusto per dire questo, allora questo signore che ho già citato dice, quindi, che è un grande esperto, no? È un cristiano, un grande esperto cattolico, no? Credo che sia un sacerdote. Comunque, dice... Le parabole che abbiamo esposto propongono paradigmi di una bontà inaudita. Ecco, mi chiedevo, no? Ma da che cosa deriva l'autorevolezza di Gesù? Vi ricordate che dicono di lui, no? Nessun uomo ha mai parlato come parla quest'uomo. Parlava con autorità, non come gli scrive i farisei. Allora, da dove deriva questa autorevolezza? Allora, l'autorevolezza di Gesù deriva, secondo me, dalla convergenza tra quello che dice e quello che fa. Cioè, è molto diverso quando si parla con una persona che quello che dice lo vive. Allora, voi vedete che, quindi questo vuol dire entrare nel Vangelo, no? Quando qui si dice, le parabole che abbiamo esposto propongono paradigmi di una bontà inaudita, appunto la parabola come quello a cui ho accennato, no? Dei lavoratori che vengono chiamati a orari diversi, alla fine il padrone va da quelli che si lamentano e gli dicono, forse io non posso fare quello che voglio ai miei beni, ma forse tu, per caso, sei invidioso perché tu non sei buono? Ricordate, no? Ecco, allora, propongono paradigmi di una bontà infinita, inaudita. Ma perché lui, Gesù, lo si vedeva di una bontà inaudita. Quindi una persona che raccontava cose di una bontà inaudita ed era di una bontà inaudita. Questo ci permette di, ecco, è una persona che vive quello che dice. oltretutto vive quello che dice e dice cose di una bontà inaudita, per cui è una persona di una bontà inaudita. Infatti dice: imparate a me che sono mite e umile di cuore, no? Queste due parole, mite e umile di cuore, vogliono dire sono buono, perché la persona, in realtà l'umiltà è ciò che consente di essere buono. Perché? Perché la persona umile è la persona che è aperto all'altro. Dove si vedeva la bontà di Gesù? Verso tutti, in particolare verso i peccatori. La società ebrea era una società che allontanava il peccatore. Abbiamo visto ieri, il lebbroso viene allontanato perché si pensa che sia peccatore. No? Gesù che cosa fa? Invece Gesù reintegra il peccatore. Pensaci, ecco, puoi pensare adesso alle persone con cui abiti. Chi è la persona con cui abiti che è più fuori dal giro? E ci sono tanti giochi, tanti giochi intendo dire, per esempio, a volte una persona sta anche, passano gli anni, invecchia, ma per invecchiare non c'è bisogno di dire ha 80 anni, può essere vecchia anche una persona di 30 anni, se ci sono persone più giovani, cioè è lo stare fuori dal giro della vita. Gesù dice: soltanto raramente ha parlato del peccato. Forse ancora più degno di nota che i suoi accenni sono sempre alla remissione dei peccati. Quindi non parla mai del peccato in quanto tale, no? Ma di come fare per rimettere i peccati. Per esempio, qui parla del paralitico, la peccatrice in casa di fariseo, vabbè, così via. Allora, insomma, in realtà abbiamo fatto praticamente mezz'ora, quindi ci fermiamo. Ecco, vediamo se lo Spirito Santo ce lo suggerisce, no? Proviamo a fare accogliere questa opportunità. Quanto sarebbe bello che anche noi diventassimo persone, ricordi questa frase, col Vangelo in mano. Cioè, tante decisioni che devi prendere lungo la giornata, uno dice, ma col Vangelo in mano, come, che decisione prendo? A volte noi prendiamo delle decisioni che diciamo che sono cristiane, no? Ma sono frutto di ragionamenti complicatissimi, di teorie filosofiche e morali, per cui poi alla fine dici, ma il Vangelo dove è andato a finire? Ecco. Proviamo a buttarli giù, questi castelli di carta. Proviamo a essere anche noi persone col Vangelo in mano, no? Chiediamo alla Madonna che ci aiuti in questo lavoro, no? A realizzarlo veramente per la nostra vita.